lungo il cammino dal cenacolo all'orto, e Gesù predice il rinnegamento di Pietro e la fuga di tutti i discepoli, l'abbandono e lo scandalo di tutti davanti alla sua passione. È molto importante che Gesù preveda, perché così dopo, quando si ricordano che è capitato, dicono: ah, non è che semplicemente così, è stato un incidente, un imprevisto, ma dopo, dato che lui è buono, lascia perdere. No, aveva previsto che era così e non poteva prevedere diversamente. Cioè, voglio dire, la previsione ha un valore profetico, teologico, cioè è teologico che noi rinneghiamo, che noi fuggiamo, che noi siamo scandalizzati. Non è un caso. È costitutivo per noi essere infedeli. Per questo lui è fedele. Comunque, qui comincia il battesimo di Pietro, che viene fatto a più riprese. Ecco, lo saltiamo e lo riprenderemo poi nel Sinedrio, perché non si può far tutto. E invece ci fermiamo sull'agonia nell'orto, che è un racconto molto sublime, un racconto delicato. Ci si parla dell'io più intimo di Gesù nel momento decisivo della sua vita e nel suo rapporto col Padre, con le sue stesse parole. E nella scrittura ci sono tre notti altissime: la notte delle origini, del caos, dove Dio uscì vincitore con la sua parola e creò il mondo, la grande notte di lotta con Giacobbe e creò il nuovo popolo e rivelò all'uomo il suo vero nome, e questa notte in cui Dio perde, sconfitto, e ci rivela il suo nome Abba. E come nella creazione Dio ha fatto il mondo fuori da sé, ecco, che poi si è allontanato ed è finito nelle tenebre, ora Dio entra nel mondo, entra nelle tenebre, entra nel caos, entra nella maledizione, nel peccato. Dio entra nell'abbandono di Dio. E dalla sponda ultima dell'abbandonato, cioè il figlio, risuona la parola Abba. E così tutta la creazione è ricondotta al Padre. Cioè, l'agonia nell'orto è la notte della salvezza. È la notte in cui il Signore entra in tutte le nostre notti e dove appunto dal male estremo, che è l'abbandono del figlio, risuona ormai la fiducia estrema nel Padre. E scopriamo chi è Dio. Voi sapete, Marco non contiene il Padre Nostro. Le domande fondamentali del Padre Nostro sono in questo brano. Questo brano, che è il battesimo di Gesù e la sua generazione a figlio. Noi siamo abituati a considerare in genere la cristologia a due piani: il piano inferiore è la natura umana, il piano superiore è quella divina. Per sé è abbastanza eretico, perché di Dio non abbiamo notizia se non nell'umanità di Gesù. Ed è proprio Gesù nell'orto che ci rivela il figlio, mentre chiama Abba Padre. E lì la rivelazione più alta del figlio: è generato figlio per la sua obbedienza. Ed ha tanto colpito questa scena gli apostoli, che rimane anche nell'ultimo documento del Nuovo Testamento, uno degli ultimi, la lettera agli Ebrei, capitolo 5, versetto 12, quando dice con forti grida e lacrime, supplicò colui che poteva liberarla dalla morte e fu esaudito, si dice, per la sua reverenza. In greco c'è apotes eulabeias, che non vuol dire solo reverenza, vuol dire dopo averla presa bene, cioè dopo la sua morte. Proprio aver preso con spirito filiale la morte, e per questo è causa di salvezza per tutti. Ed è indicata la notte dell'orto proprio come causa di salvezza universale. Leggiamo allora il brano, e poi vediamo come è strutturato, e poi sostiamo in contemplazione. Uno dei brani più cari ai contemplativi, ed è Gesù stesso che suggerisce la contemplazione, dice: state qui e tenete gli occhi aperti per un'ora. Su che cosa? Su questa scena. È lì che vediamo Dio faccia a faccia. Vediamo Dio nella sua passione per noi. Versetto 32. E giungono all'orto di nome Getsemani e dice ai suoi discepoli: sedete qui finché io pregherò. E prende Pietro e Giacomo e Giovanni con sé e cominciò ad aver timore e terrore. E dice loro: è avvolta di tristezza la mia vita fino alla morte. Dimorate qui e vegliate. E andando un poco avanti, cadde a terra e pregava se è possibile passasse da lui quell'ora, e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana questo calice da me, ma non ciò che voglio io, ma tu. E arriva e li trova addormentati e dice a Pietro: Simone, dormi, non hai potuto vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare nella tentazione. Spirito è pronto, la carne è debole. E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo la stessa parola. E di nuovo venendo li trova addormentati. Erano infatti i loro occhi appesantiti e non sapevano cosa rispondere. E giunge la terza volta e dice loro: dormite ormai e riposate, basta, è giunta l'ora. Ecco, è consegnato il figlio dell'uomo nella mano dei peccatori. Svegliatevi, andiamo, colui che mi consegna è vicino. E come vedete, il brano è strutturato sulla contrapposizione Gesù e discepoli. Una parte c'è Gesù prostrato a terra in preghiera, che è forte nello spirito perché veglia e prega, supera la tentazione e passa dalla mia alla tua volontà, e così giunge l'ora, e l'ora decisiva della storia è questa. Dall'altra ci sono i discepoli seduti, deboli nella carne, dormono chiusi nella loro volontà, per loro non giunge mai l'ora. Praticamente in questo brano abbiamo l'ora decisiva della storia, che è il passaggio dalla mia alla tua volontà, il momento in cui uno diventa figlio, per la decisione del battesimo. Il centro del brano sta sulla richiesta di Gesù: dimorate qui e vegliate, tenete gli occhi aperti. Su che cosa? Il credente è colui che fa della passione di Cristo per lui la sua dimora e la guarda e la scruta, e lì capisce tutto. Dimora lì e tieni gli occhi aperti lì. Capisce la passione di Dio per sé, questo è il battesimo. Si immerge in questa, conosce Dio, conosce se stesso e diventa uomo nuovo. Per lui giunge l'ora della vittoria sul peccato di Adamo, che non fece la volontà di Dio perché temeva Dio. Ora invece non lo teme più, ha fiducia e la fa. Ora vediamo per ordine i vari elementi. Siamo nell'orto, il Getsemani è il luogo del torchio. Questa scena corrisponde alla trasfigurazione per molti aspetti. Non sto lì adesso a dirlo. Là è il padre che lo proclama figlio, qui è il figlio che lo riconosce padre. Là l'umanità lascia trasparire tutta la gloria di Dio, qui Dio lascia trasparire tutta la sua umanità, tutta la sua, il contrario di Dio. Sua passione per l'uomo che l'ha ridotto maledizione e peccato. E qui nel luogo del torchio, dove si spreme l'olio e il vino, è spremuto il figlio, esprime la sua essenza. E dice ai discepoli: dimorate qui finché io prego. Gesù prega poche volte nel Vangelo di Marco, sempre di notte. Prega dopo il primo giorno, la notte, vuol dire che il programma di ogni giorno è che la notte si conclude con la preghiera. Prega dopo la moltiplicazione dei pani di notte e prega qui di notte. E le tre preghiere sono sempre in tre luoghi di tentazione. E prima tutti ti cercano, no, non sono io, è lui da cercare. Quindi la preghiera è il passaggio per lo stesso uomo Gesù, proprio dal proprio io a Dio. Andiamo altrove ad annunciare il regno. Così lo vogliono fare re, capitolo 7, dopo il pane. Invece il regno si realizza in altro modo, secondo la volontà del Padre. E qui è la tentazione definitiva, radicale, è lo scontro tra la mia e la tua volontà. È interessante, Gesù ha sperimentato questa contraddizione. L'essenza del peccato è la contraddizione tra la nostra volontà e quella di Dio. Noi in genere non lo avvertiamo perché molto piamente diciamo: ascoltaci Signore, cioè fai la mia volontà, e scambiamo la nostra volontà per volontà di Dio. In realtà Dio vuole il bene e noi il male, e quindi Dio non ha la nostra volontà, solamente questo. Noi facciamo di Dio il garante dei nostri mali, tutto sommato, dei nostri desideri di avere, di potere, di apparire, di successo a tutti i livelli, compreso quello religioso, e Dio non è questo. Dio è amore, è dono, è perdono, e perde la vita per noi, in povertà, in umiltà, e così vince il male. Quindi noi non avvertiamo tanto questo contrasto, che è il contrasto, il nostro vero nemico è Dio. Non perché lui sia nemico, ma perché noi pensiamo il contrario e siamo i primi nemici di noi stessi. Ed è il peccato di Adamo di considerare Dio antagonista in fondo, no? Questo. Il peccato è proprio questa percezione della lotta con Dio che Cristo ha vissuto in prima persona, ed è la lotta decisiva della salvezza. Passaggio dalla mia alla tua volontà. E avviene nella preghiera, per lui la preghiera, la comunione col Padre è la forza per la vittoria. Non ha altra forza. Prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, che sono i tre della trasfigurazione, che insieme ad Andrea ascolteranno il discorso anche scatologico. Si allontana un po' e cominciò a avere terrore e angoscia. Il terrore e l'angoscia, che cosa? Della morte. Solo i pazzi e i dittatori non hanno paura della morte. Dio è vita. L'unico problema serio dell'uomo è la morte, come noi viviamo la morte, come abbandono, come cessare di ogni relazione, perché abbiamo assolutizzato il nostro io, la fine nostra è la fine di tutto, e invece noi la comunione con Dio, col nostro principio. Ma il peccato ci fa sperimentare la morte come la fine. E non è una morte qualunque, è una morte violenta. Per di più ingiusta, perché se ammazzano me, fan bene, ha ragione, mi fate abbastanza. Sì, è ingiusta. Non solo ingiusta, ma è il fallimento del bene. Che arriva annunciato il regno di Dio, e come mai Dio non interviene? Allora vince il male. Allora chi è Dio? O è uno che approva il male? O il vero male, o il vero Dio è il male? O si è accorciato il braccio di Dio? Oppure, peggio ancora, Dio mi ha abbandonato, sarà il grido della croce. Sì, è vero. Il male è l'abbandono di Dio che noi non sperimentiamo. E Cristo porta su di sé questo male, che è il male del mondo, l'aver abbandonato Dio. È l'essenza del male. Perché il male lo porta chi ama, non chi lo fa. E Dio che ama porta su di sé il nostro male, l'abbandono di Dio. Ed è il figlio abbandonato dal padre. Tenete presente che l'abbandono di Dio è il male assoluto, ora lo porta a Dio in modo infinito, cioè il figlio è abbandonato dal padre. Se il padre abbandona me, poco male, non sono il figlio, e l'ho abbandonato io, ma il figlio, la cui essenza è essere del padre, abbandonato dal padre, vive il nulla assoluto, il male assoluto. Non c'è nessun male immaginabile al di là di questo. Al di là del suicidio, triste fino alla morte, dice, morire è una cosa da niente rispetto al vivere così. Ecco, come vedete, il Signore entra in tutte le nostre notti, nella morte violenta, nella morte violenta ingiusta, nella morte violenta ingiusta insensata, nel fallimento di Dio, nella vittoria del male, nella maledizione, nell'abbandono, e in modo assoluto come il figlio abbandonato dal padre. E lì, dove ormai non ha più nessun motivo per vivere, l'unico motivo è Abba, sia fatta la tua volontà. Per cui è proprio il figlio che si fida totalmente del padre, e proprio lì vince il peccato di Adamo, che era diffidente del padre. È il puro atto di fede, filiale, e di amore puro. E dalle sponde del nulla, dell'abisso infinito, ecco che risuona ormai la voce Abba, per cui tutto il mondo è riportato al padre, la sua sorgente. Ecco che il Signore è entrato in tutte le nostre notti, e in tutte le notti ormai ha portato salvezza. Cioè non c'è uomo perduto, per quanto maledetto, che ormai non sia in compagnia del figlio che si è fatto maledizione. Non c'è abbandonato da Dio e bestemmiatore che non sia col figlio, che è l'abbandonato per eccellenza. Ed è questa notte, è l'ora decisiva della storia, della storia della salvezza. E Gesù dice, dimorate qui e tenete gli occhi aperti. Davanti a che cosa? Al timore, al terrore, all'angoscia di Dio, alla sua passione per noi. Siamo chiamati a contemplarla. Gesù va un po' avanti, cade a terra, è troppo grande il peso. Luca dice suda sangue, e pregava se fosse possibile passasse da lui quell'ora. Non desidera quell'ora. Non è uno che è un vittimista, un masochista, no, è la vita. Non desidera né la sofferenza, né il male, tantomeno la morte, tantomeno l'ingiustizia. Eppure è l'ora decisiva. E in quell'ora lui grida Abba, sono le parole, bellissima verba, Gesù, Abba, il balbettare del figlio, papà, più che padre. Tutto ti è possibile, allontana da me questo calice, questo è il desiderio suo, però contro il suo desiderio c'è un altro desiderio più forte, non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Gesù sperimenta in sé la scissione, la contrapposizione tra la volontà di Dio e la volontà sua, ciò che voglio io. E in questa contrapposizione sceglie la volontà di Dio. Per questo Dio è padre. Il figlio è colui che fa la volontà del padre, che ha un'unica volontà, un unico amore, un unico spirito col padre. È la rivelazione della Trinità questo brano, più evidente. E questa è per sé la lotta del battesimo, cioè della fede. Passaggio ad affidarsi a Dio, che è una vera morte per rinascere a vita nuova. E giunge e li trova addormentati. Se l'uomo cosa può fare davanti alla morte, all'angoscia, alla tristezza, all'ingiustizia? Non può che chiudere gli occhi. Mimesi della morte, non il sonno. L'uomo davanti al male dorme, cioè muore, è ipnotizzato dal male e lo anticipa. Non ha risposta davanti al male. Oddio, qualche filosofia cerca di dare spiegazioni, ma sono tutte molto stupide, perché il male per definizione è quello che non ha motivo, se ha motivo non è male. e non è un gradino per un bene maggiore, no, è male, se no non è male. Il male è proprio male, ed è l'unico problema reale che nessuno può spiegare, se no non sarebbe male. E il Signore entra nel male. Il male è ciò che abbiamo fatto noi abbandonando Dio insensatamente, quindi è una cosa insensata. E Dio entra in questo abbandono, davanti al quale noi chiudiamo gli occhi per non vederlo. Infatti il male lo si fa per cecità, per stupidità, ma lì lo vediamo. Cioè in Cristo vediamo l'inferno, cioè vediamo realmente il potere del male che noi facciamo. E contemporaneamente vediamo tutta la rivelazione di Dio che entra lì e ci riscatta. Noi sottovalutiamo lo spessore del male, poi con la sorpresa di trovartelo addosso. E domandare perché, sì, ma perché? E giunge da Pietro e dice, Pietro, e giunge da Pietro e dice, Simone dormi. È l'unico luogo del Vangelo dove sono accostati Pietro e Simone. Il redattore lo chiama Pietro, Gesù lo chiama Simone dormi, interessante. Pietro è la pietra, stabile. Pietro diventerà pietra quando si accorgerà di essere il Simone che dorme. Cioè, esattamente il contrario della pietra, quando si accorgerà di essere una frana e che il Signore gli è fedele, allora testimonierà a tutti i fratelli la fedeltà del Signore. Non hai potuto vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate, vedete l'insistenza, rimanete qui e vegliate, vegliate. Non hai potuto vegliare un'ora. Per non entrare, per non cadere, cioè, nella tentazione. E questa è la tentazione radicale nella quale cadiamo sempre, che è quella di ignorare la volontà di Dio. Cioè, di non vivere la vita filiale. Che poi abbiamo infiniti modi per farlo. E per esempio, uno dei modi è il Vangelo, bella cosa, però adesso siamo concreti, cosa bisogna fare? Uno dei modi che usiamo noi preti per eludere la volontà di Dio, cioè siamo concreti, come se la parola di Dio non fosse l'unica cosa concreta da realizzare, mentre le cose concrete sono i nostri desideri, le nostre paure, quelle dobbiamo realizzare. Poi adesso lasciamo perdere la parola di Dio e siamo concreti, è quel che fece Alamo appunto. Ed è un modo di consumare proprio la smossa, cioè proprio la tentazione definitiva, radicale, la perdita della fede. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. L'uomo nella sua fragilità, ripiegato su di sé, nelle sue paure, è debole e può averla forza solo nella preghiera, e può averla forza solo tenendo gli occhi aperti sull'agonia di Gesù nell'orto. Perché lì ormai vedo in ogni debolezza, in ogni fragilità la potenza di Dio, cioè la sua solidarietà con me. E questa è la consolazione, non sono più solo, ho il conforto, la sua forza. E torna di nuovo, dicendo le stesse parole, e ritorna e li trova addormentati. È persistente, sottolineate il sonno del discepolo, il sonno è la morte, no? Ciò che Gesù vive in modo drammatico è ciò che noi viviamo in sordina dormendo, c'è la morte. Lui invece l'affronta e la vince. Torna la terza volta e dice, dormite ormai e riposate, perché è giunta l'ora. O Gesù ha voglia di scherzare, e non risulta che abbia voglia di scherzare in quell'ora, oppure hanno un significato profondo queste parole, dormite e riposate, perché è giunta l'ora. Cioè dormire vuol dire morire, e riposare, il riposo è la terra promessa. Ormai possiamo morire e trovare riposo, perché? Perché in ogni nostra morte, in ogni nostro sonno, ormai è presente la vita, è presente il Figlio. Perché è giunta l'ora definitiva, l'ora in cui il Figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Nelle mani mie, di me peccatore, di ogni peccato, c'è ormai il Figlio dell'uomo. Quindi posso guardare negli occhi ogni notte ormai. E difatti subito dopo dice, alzatevi, cioè addirittura egeiresde, cioè risuscitate. e andiamo. Infatti è giunta l'ora e in quest'ora io posso guardare la notte, le tenebre, il male, perché? Perché lì ormai c'è la resurrezione e la vita e posso andare. Ecco, colui che mi consegna è vicino, richiama le prime parole di Gesù, il regno di Dio è vicino. Ed è in questa consegna che è vicino il regno, è vicino ad ogni uomo. Ora, sostate su questo brano, e Teresa Davila consigliava di sostare un'ora al giorno su questo. E Gesù stesso dice, vegliate, ecco, un'ora, e dimorate qui. Ecco, teniamo gli occhi aperti su questa scena, e contemplando, ecco, il battesimo di Gesù, il battesimo del Figlio, contemplando l'ora decisiva, ecco, e stiamo lì semplicemente in contemplazione e in adorazione. Ecco, di questa scena che è proprio la scena decisiva della storia della salvezza.